selezione naturale abbia prodotto un essere capace di contrastarla, capace attraverso appunto la sua libertà e i suoi comportamenti di andare contro l'evoluzione, l'evoluzione stessa, no? A un certo punto c'è stata questa novità che è una svolta, perché appunto è data poi da quegli elementi extrabiologici di cui vi parlavo poco fa e che però rappresentano un cambiamento di rotta, di direzione. Una volta raggiunta l'uminizzazione, attraverso l'uminizzazione raggiunta la forma umana, ecco, l'umanizzazione sembra che si realizzi con modalità che non sono più quelle di ordine biologico, sono di ordine extrabiologico e conferiscono all'uomo la capacità di andare anche contro, per così dire, la selezione stessa. È un paradosso, dicevo, è un'anomalia. Però a me piace considerare anche questo, ecco, in ordine appunto all'evoluzione umana, perché credo che appunto la comprensione dell'uomo anche nella sua storia evolutiva non è solo un fatto di conoscere, no? di soddisfare delle domande di curiosità, ma ci porta anche di fronte appunto all'essere umano, a quello che esso rappresenta nella storia dei viventi, e ha rappresentato nel passato e rappresenta tuttora nella storia della vita. Grazie.
Grazie per aver condensato in un'oretta una storia così ampia e una serie di problemi così interessanti anche proprio per noi oggi, a prescindere dall'interesse specifico che possiamo avere per il passato. Abbiamo tempo, una quarta d'ora abbondante, per domande e per dialogare col professor Facchini. Prego.
Ma dunque, per quanto si riferisce al genere Homo, sì, si parla anche di per esempio, non ho detto, l'Homo erectus africano nella sua espressione più antica viene anche chiamato da qualcuno Homo ergaster, l'Homo erectus europeo, Homo heidelbergensis. Però si tende a riconoscere un unico genere, prima di tutto, no? nel per l'uomo di tutti i tempi, anche a partire dall'habilis. Ma anche questa diciamo, specificazione o attributo, no? Che può essere habilis, erectus, sapiens, eccetera, oggi da molti paleoantropologi vengono visti come stadi evolutivi, ma non come specie, cioè si tende a riportare a stadi morfologici, insomma, queste differenze più che a stadi di specie diverse, no? Sì, questo, per cui c'è effettivamente questa tendenza dal punto di vista strettamente biologico, dal punto di vista fisico, no? Se consideriamo poi dal punto di vista culturale, direi che l'attitudine culturale che noi riconosciamo appunto in questi diversi stadi è fondamentalmente la stessa, è fondamentalmente questa caratterizzata appunto da una tecnologia progettuale e da una certa simbolizzazione, ecco, che sono elementi comuni, proprio perché elementi caratterizzanti la cultura, e la cultura la ritroviamo come distintiva dell'uomo fin dalle sue origini. Questo è la mia, quello corrisponde alla mia posizione che ho illustrato. Ecco, non so, l'ho accennato forse in qualche momento, che non tutti considerano cultura, ecco, tutte queste manifestazioni, perché sul concetto di cultura ci possono essere anche diversi modi di intendere, però nel campo della preistoria, fra i preistorici, insomma, tutte queste manifestazioni a partire dall'Homo habilis vengono considerate manifestazioni culturali, potremmo dire di grado diverso, è brutto di grado diverso, cioè di interessi diverso, ma noi l'attitudine alla cultura la ritroviamo nell'Homo habilis come la ritroviamo nell'Homo sapiens di 30.000 anni fa. Quanto poi all'arbitrarietà o meno, alla certezza con cui si affrontano questi argomenti, beh, io direi che sull'attribuzione di un reperto ad una specie o ad un'altra non vedo un grosso problema, sì, cioè si possono sbizzarrire anche gli autori, no, e esprimersi in un modo o in un altro. Il riferire però ad una forma umana o non umana, questo è un discorso molto, molto diverso, e credo che quello che ci può aiutare sono appunto questi segni nell'attività, nei documenti che la preistoria ci offre, quelli che possono essere interpretati come segni di uno psichismo umano. E quanto poi alle derivazioni, ai rapporti bifacciali, non ci sono in Asia, ci sono in Africa, però qualcuno ha cominciato a dire ma ce n'è qualcuno anche in Asia, ve ne hanno trovati in qualche deposito, e quindi questi sono aspetti, diciamo, di grande interesse, ma dicevo anche un pochino più tecnici che non credo che possano portare delle radicali divergenze. Ci potrebbe essere nell'ammettere o non ammettere appunto un'evoluzione, insomma, nell'insieme.
Prego.
Sulla fecondità o interfecondità noi non possiamo sapere nulla, chiaramente, no? Ecco, le somiglianze, cioè meglio le differenze però che si possono riconoscere, non sono così. Se io adesso prendo, per esempio, metto qui sul tavolo un cranio di australiano, un boscimene e un eschimese, potrei dire che sono tre specie diverse, se vado a vedere così quello che mi possono apparire, no? Cioè, delle volte lo studioso forse enfatizza determinate differenze o caratteristiche, no? Interpretandole anche oltre quello che possa essere una variabilità infraspecifica. cioè all'interno della specie, perché il problema è quello, no? Il problema. Io credo che cioè nella nomenclatura classica, quando si dice habilis, erectus e sapiens, teoricamente si vorrebbe dire questo, che un incrocio fra un sapiens e un erectus non sarebbe fecondo oggi, se sono due specie diverse dal punto di vista biologico. Però si tratta di specie paleontologiche che si sviluppano in un lungo tempo, per cui si può ammettere la discendenza genetica anche ammettendo la non interfecondità fra gli estremi, non so, che sarebbero l'habilis, poniamo, e il sapiens. Però questo modo di vedere, che è stato soprattutto negli anni 50, che si rifà a Meyer, che appunto è uno zoologo, oggi non ha un grande seguito, non so, perché come dicevo prima si tende a vedere degli stadi morfologici più che delle specie biologiche in questi diversi anche fasi dell'evoluzione. Discorso della, anche quello della fecondità, o meglio interfecondità fra i neandertaliani e l'uomo moderno, c'è chi l'ha sostenuto, c'è chi ha sostenuto invece l'opposto, c'è chi dice che vi sono delle forme addirittura intermedie fra neandertaliani e uomo moderno, per esempio c'è uno scheletro di un bambino di Velo in Portogallo che risale a 24.000 anni fa, quando ormai l'uomo moderno era presente, ben presente, che ha degli aspetti neandertaliani, e allora viene interpretato come un misto, come un ibrido, diciamo, allora un segno, però sì, interpretato da alcuni ma non da tutti, cioè sì, questa sì che è materia, ecco, in qualche modo anche di discussione, ecco, di interpretazione diversa, anche là appunto la continuità o la estinzione genetica dei neandertaliani, perché di neandertaliani non ci sono più, però potrebbero essersi in qualche modo anche parzialmente, limitatamente incrociati anche con l'uomo, con la forma moderna, anche se la forma moderna si ritiene che sia effettivamente originaria soprattutto essenzialmente dall'Africa. Prego. In mente potrei far vedere, ma delle dunque
nella versione del territorio, ma nella cultura del ciottolo. Poi, intorno a mezzo milione di anni fa, la domesticazione del fuoco e la tecnica di Levallois hanno rappresentato un stacco, diciamo, un'evoluzione, una discontinuità. Le pratiche funerarie di sepoltura le ritroviamo intorno a 100.000 anni fa, quelle che possono essere considerate una discontinuità sulla base di questo. La tecnologia lamellare e l'arte del Paleolitico superiore, altrettanto, la domesticazione delle piante, degli animali, e allora sono rappresentati, come vedete, questi segmenti di retta, che però questi segmenti di retta hanno lo stesso coefficiente angolare. E questo sarebbe, la lontananza dall'asse dell'assise aumenta con questi nuovi.
Ma io non sono un poeta, però in quel momento lì forse mi sono lasciato andare un po' a qualche fantasia, perché no, era soltanto per sottolineare che possiamo immaginare tutto e non lo sapremo mai, ecco, cioè non c'è una... Non riflette una posizione, una convinzione, mi capisce, vero? O un'impostazione, perché proprio non io da credente, perché credo che pensiate che lo sono, ecco, e non credo che abbiate dei dubbi, no? Ah, ma non mica dire, con l'aria che tira. No, voglio dire questo, io sì, ritengo appunto che l'uomo compare perché a un certo punto sì, c'è qualcosa che lo fa uomo, ecco, che lo fa uomo e che non deriva dall'animale, non può derivare dall'animale, no? Cioè lo spirito, la scintilla dell'intelligenza, quella che noi anche così psicologicamente diciamo come coscienza di sé o autocoscienza, no? Che non sono dimostrabili, non sono verificabili, eccetera. però a un certo punto, se c'è stato l'uomo, c'è stato anche questo, questa autocoscienza, questo psichismo, questo che io così ho detto come risveglio di quasi, però che non ha niente, diciamo, di fondamento dal punto di vista scientifico, perché lì, dal punto di vista strettamente teologico, va affermato che appunto l'uomo porta appunto un riflesso particolare di Dio nell'intelligenza di cui Dio l'ha fornito. Ecco, come l'ha fornito, quando l'ha fornito, questo credo che non lo sappia nessuno, non lo sanno nemmeno i teologi, non lo sanno, perché cioè la discontinuità, ecco, che noi possiamo riconoscere fra l'uomo e l'animale oggi, c'è stata anche ieri, anche rispetto alla forma di primate a cui eventualmente si può essere collegata la forma corporea del primo uomo o dei primi uomini. Mi capisce? Cioè la discontinuità ontologica che non può essere messa in evidenza da nessuna scoperta, così come però peraltro, ma anche la nostra discontinuità dall'animale, sia uno scimpanzé sia un altro, vero? Non c'è una, cioè lo desumiamo dal comportamento, ma non c'è un'evidenza scientifica che evidente, la scienza non può come dire, né escludere e nemmeno dimostrare, no? La presenza anche in noi dello spirito, non lo può dimostrare ma non lo può escludere perché è fuori dalla sua, quindi questo anche all'inizio dell'umanità credo che si debba riconoscere, si debba ammettere, non so se per cui nel disegno di Dio creatore, ecco, Dio a un certo punto vuole che un certo essere, adesso io questo ne parlo dal punto di vista teologico, e penso insomma che a un certo momento, quando lui l'ha voluto, in certe condizioni, quando la vita era pronta per così dire, per accogliere un essere appunto capace di intelligenza e di un rapporto anche con lui, ecco, l'ha voluto e lì c'è stato l'uomo. Che cosa, come fosse poi, che cosa facesse, eccetera. Questo io credo che non sarei in grado di però ecco, i segni appunto di un comportamento umano mi sembra che si possono cogliere non soltanto nell'arte, non soltanto nel fuoco, nella manifestazione, ma anche nella tecnologia strumentale, anche nella vita di questo essere umano, per quanto primitivo possa apparire rispetto a noi.
No, forse. Ultime due domande, Sanelli.
Una delle cose che mi hanno colpito, mi ha colpito quando verso l'inizio della sua conferenza ha fatto la distinzione tra uminizzazione e umanizzazione. No? Dove l'uminizzazione, se ben capisco, è diciamo, il perfezionarsi di livello diciamo, biologico sul quale si viene ad appoggiare questa nuova realtà che è il livello umano. Allora, mi pare che questa prima, questo primo livello, quello della umanizzazione, in un certo senso con tutti i limiti, diciamo, un'indagine che si basa su frammenti scarsi, difficili, ma c'è come una immagino, una maggior facilità nel riconoscere per tutti i vari studiosi queste cose, diciamo una possibile ricostruzione, no? di quali sono i segni di questa evoluzione. Sul livello invece quello che lei chiamava di culturale, no? Quindi di ciò che è propriamente umano, mi domando, anzi le domando, qual è il livello, se c'è di dibattito tra diciamo, gli studiosi di paleoantropologia, cioè ci si domanda che cosa rende umana questa realtà con cui si ha a che fare, oppure è qualcosa che si tende a dare per scontato e si va così più o meno alla ricerca di qualcosa. Non so se è abbastanza chiaro.
Ma questo discorso del proprium dell'uomo, no? Che per me è fondamentale. Lo specifico dell'uomo, no? Quel distintivo dell'uomo, e che io insieme con l'altro aspetto che io però non ho toccato, cioè insieme con quello del disegno nell'evoluzione, di un disegno, no? Per me è fondamentale dal punto di vista filosofico e anche dal punto di vista cristiano. E adesso non voglio fare una divagazione, ma dopo ritorno. Cioè una delle differenze fra la posizione che io vi ho anche manifestato, no? O stasera, e la posizione di certi evoluzionisti darwinisti soprattutto, è quella di la distinzione è quella relativa al disegno nell'evoluzione o e al principio spirituale dell'uomo, che io ritengo due elementi discriminanti, per meglio più che discriminanti, due elementi che come credente non posso non riconoscere, di cui sono fermamente convinto. Il disegno, un disegno generale, no? Nell'evoluzione cosmica e biologica che approda all'uomo, un disegno, e la spiritualità dell'essere umano. Per me questi sono due capisaldi, insomma, che un credente, dico un credente, ma su questi capisaldi la scienza non ha niente da obiettare, perché sul principio spirituale la scienza non ha niente da dire, non può né negarlo, è vero, nemmeno provarlo, ma no. Come non possiamo, come per l'uomo di ieri, come per l'uomo di oggi. E il discorso del disegno, ecco, qui ci sarebbe tutto un, non l'ho toccato perché se no andavo, ma vedo che sono un po' stuzzicato, poi mi vengono in mente le cose. Il discorso del disegno è un discorso molto interessante, perché un personaggio, uno scienziato americano, che abbiamo conosciuto anche con il professor Sindoni in questi giorni, no? Che io ho proposto per la laurea d'onorem all'Università di Bologna, che l'ha ricevuta anche la settimana scorsa, a Yala, è un darwinista convinto ed è sostenitore che la selezione naturale realizza un disegno senza il disegnatore. Lui dice, ha scritto anche il disegno, sì, che c'è un disegno senza disegnatore. Ora, io gli dicevo che per me il disegnatore c'è, ma è un disegnatore nascosto dietro le leggi della fisica, della chimica, della biologia, dei grandi numeri, cioè, ma il disegnatore c'è, ecco, anche se non è un disegnatore che ha fatto ogni specie così, no, perfetta come è sostenuto dai creazionisti, da quelli cioè che escludono appunto il processo dell'evoluzione, questi l'escludono, quindi. Però ecco, tornando allora a parte il disegno, tornando a quello che diceva lei poneva, no, come problema per quanto si riferisce alla umanizzazione io credo sì che l'umanizzazione incomincia quando c'è l'uomo, prima di tutto. Però l'obiezione però non era questa, era in che modo. Ah, ecco, cosa si pensa? Ma ecco, su questo io vi ho detto quello che è il mio pensiero, no? E che io non esito a proporre nelle diverse sedi. Però devo anche dire che dal punto di vista della paleoantropologia molti ritengono che l'uomo ci sia appunto con Homo habilis, che comincino le prime manifestazioni elementari dell'uomo già con Homo habilis, no? Ecco, Tobias, De Lumley, Coppens, eccetera, tanto per fare alcuni nomi, eccetera. Ma vi sono anche alcuni che vogliono portare indietro la presenza dell'uomo a livello di australopiteco, come se l'australopiteco fosse capace di un pensiero tecnico. Ma esiste un pensiero tecnico? Questo è un pochino anche la posizione di Leroy Gourin, un altro preistorico francese morto qualche anno fa, che distingue fra il pensiero tecnico e il pensiero astrattivo. che per me è molto equivoco questa distinzione, perché il pensiero, cioè la tecnica quando è progettuale rivela un pensiero, e non è che ci sia un pensiero tecnico e un pensiero astrattivo. Il rischio di questa impostazione, che alcuni però hanno, è che si appiattisca l'uomo sull'animale. E difatti questa impostazione, diciamo, di livellamento dell'uomo sull'animale si ritrova in alcuni studiosi anche attuali, no? Che dicono appunto che le scimmie sono già capaci di progetto, di simbolo, eccetera. C'è stato 2 anni fa anche un convegno, un simposio a Parigi. Io vidi il programma perché ero lì, ero andato a un altro simposio, ovvero sulle origini dell'uomo, mi avevano invitato a parlare e ho detto un po' anche alcune cose di quelle che ho detto qui, e l'organizzatore era uno dei relatori di questo simposio, l'organizzatore anche dell'altro simposio, e parlava appunto, era dedicato allo scimpanzé. E volevano mettere in evidenza appunto l'evoluzione dello scimpanzé, su cui non si sa niente, e poi soprattutto il comportamento dello scimpanzé, che sarebbe un comportamento con ritualità, con simbolismi, con comunicazioni simboliche, eccetera, eccetera. Quindi c'è questa tendenza ad appiattire l'uomo sullo scimpanzé, oppure, se si vuole, a innalzare gli primati, vero, cioè ad annullare le differenze. Annullare le differenze. In alcuni c'è, ma è un'impostazione ideologica per me. Non è scusate se ho stato un po', ma mi sono venute in mente alcune cose. C'era una voce.
Una, e poi ce ne facciamo l'ultima domanda, ma le facciamo una
domanda. Io non ho problemi, ecco, perché no, a Bologna non ci torno stasera.
Una domanda, se è veloce, e Sindonia che l'ha chiesto. Prego.
Perché la vita del a quale diapositiva si riferiva lei? Sì. Sì. Direi di no, però forse un po' lontano. Come
no,
va
bene.
No, dica lei.
No.
Ah no, devo sentire il professor Sindoni, poi dopo ha ragione. Sì. La cultura degli Egizi è molto recente, è una degli ultimi millenni, quindi credo che con la preistoria antica non abbia molto a che vedere. In quel periodo lì, per quanto si conosce, cioè meglio, nei periodi antichi, sì, l'Egitto, non si hanno, le testimonianze più antiche sono quelle che si hanno per l'Etiopia. Per l'Etiopia, portandosi un po' lì nel Sahara, il Chad, però allora il Chad è a 2000 km dalla Rift Valley a ovest della valle del Rift. Non, Nell'Egitto si hanno in epoche molto più antiche, intorno ai 30 milioni di anni fa, ecco, ma non so, sono primati, non umani, sì, non credo. La regione più fertile è quella lì, che parte dal. Che poi è rimasta tale, se vogliamo, anche col tempo, ma trovare una relazione diretta fra la cultura degli ultimi millenni e quelle da un punto di vista ambientale, sì, si ritrovano più lì che non dove ci sono foreste o altro. Quanto al discorso dell'Africa, l'abate Bray diceva che la culla dell'umanità è una culla a rotelle, no? Per cui viene spostata da un luogo ad un altro a seconda dei ritrovamenti che si fanno, e questo non ci piove. Il problema più che l'America è stato sempre un po' l'Asia, che ogni tanto c'è qualcheduno che rivendica all'Asia, no, questa culla dell'umanità, come per tanto tempo, per esempio fino agli anni 30, direi che era un pochino ritenuta la culla dell'umanità l'Asia, soprattutto nell'Asia sudorientale, pensiamo appunto all'Indonesia, no? Pensiamo anche alla Cina, eccetera. Sono stati gli australopitici che hanno poi portato l'attenzione sull'Africa, per la quale poi anche Darwin e altri studiosi già dall'Ottocento avevano messo l'attenzione sull'Africa. Tu dici, potrebbero esserci delle condizioni, diciamo, più favorevoli per il mantenimento, la conservazione di questi resti, no? Prima di tutto sono molti resti, primo. E poi non ci sono l'evento dell'evoluzione umana, cioè le trasformazioni che hanno portato all'uomo, possono essere viste anche nel quadro di quelle che si hanno per i primati non umani. Dei primati non umani, ed è l'Africa indubbiamente quella che offre di più come cespuglio, diciamo, di forme di primati non umani, è quella che offre di più, non c'è dubbio, ecco, nel miocene, ecco, nel pliocene, e cioè insomma a partire da 30 milioni di anni fa, che allora era l'oligocene, poi dopo il miocene, il pliocene, quelli sono stati, l'Africa ha fornito moltissimi reperti di primati. L'America no, perché non lo so in che misura, non credo che sia solo di condizioni più favorevoli. In realtà è che l'America, l'evoluzione dei primati in America è limitata a quella delle platirine. Si conoscono le platirine dell'America Latina, sono scimmie che sono ferme a 20 milioni di anni fa e non si sono evolute praticamente. Sono ferme, è un caso di evoluzione che non è andata avanti, e quindi anche qui il concetto dell'evoluzione come processo generalizzato, no, a tutte le specie, bisogna cancellarlo perché non è vero. Non è. Allora, dicevo appunto, io non credo che in America del nord e del sud, probabilmente perché appunto si sono staccandosi l'America meridionale dall'Africa, e questo evento viene riportato molto indietro, viene riportato prima, sì, anche prima del Paleocene, insomma, e l'America meridionale e l'America settentrionale, e poi staccandosi anche dall'America settentrionale, che era perché la deriva dei continenti avrebbe portato a questa autonomia, diciamo, dei due continenti dall'Europa e dall'Africa, però dopo, ecco, le poche forme di primati che forse c'erano già prima del distacco, forse, ecco, comunque hanno dato qualche reperto di platirina, almeno che si conosca, vero, e non di più. Non si può mai dire niente nel campo della scienza, però io credo che non sia questione solo di conservazione di resti, ma anche forse di ambiente e anche di epoca in cui è stato appunto di epoca in cui c'è stato il distacco, nel caso specifico dell'America, dall'antico continente. Anche Per cui il crogiuolo, diciamo, delle forme anche dei primati che hanno interesse con l'uomo è nell'Africa. Il platirino non ha nessun interesse per l'evoluzione umana.
Bene, grazie. Ringraziamo ancora il professor Pacchini. E lo invitiamo già fin d'ora per il prossimo incontro, che magari non sarà fra 18 anni, un po' prima. Nel frattempo vi invito a approfondire i suoi libri, alcuni dei quali facilmente trovabili nel catalogo Iacobù. E poi, scusate, vi voglio preannunciare il prossimo incontro, che è il 4 giugno alle ore 21, ma non sarà qui, ma nella sala FAST di Piazzale Morandi, Piazza Morandi il 2, e come già altri incontri l'anno scorso. Titolo: faremo un passo indietro nel tempo, ma speriamo un passo avanti nella comprensione, dalla geologia, tracce per l'uomo. E avremo tra noi, direttamente dagli States, il professor Peter Ward, docente di geologia all'Università di Washington, e autore recente, coautore recente di un volume che sta facendo molto parlare, proprio descrivendo questa, l'originalità e la peculiarità del nostro pianeta. Quindi invito tutti voi e invito a invitare altri a questo incontro che si presenta di grande rilevanza. Grazie e buonasera. Allora, ciao, è arrivato l'ultimo messaggio e lo inoltro al più presto. In quel momento c'era, ci pensiamo dopo, visto che dopo, subito dopo, ho detto no, però devo beccarti per un'altra cosa. Infatti ho mandato avanti un secondo articolo a Cosi, tu non è che sei, tu puoi muovere un altro giorno per andare a fare uscite. Allora, va bene, io sono 3 anni che faccio coach, il tempo libero, si chiama della terza età, ma facciamo il tempo libero a Gorgonzola. Ho fatto 3 anni consecutivi, ma non ce la faccio più, sono questo fatto. E questi poi insistono perché hanno avuto un successo, e per la 21 mi hanno proposto un tema, le scoperte scientifiche, le conseguenze più rilevanti delle principali scientifiche del mondo.
Sì, magari la risposta. Thank you.